nel lontano 1946, ricordate Gianni Stumpari fu l'ispiratore, ha sempre tenuto fede il concetto originario, che era di proporre un'offerta culturale variegata, cioè che spazia dalla letteratura alle arti visive, alla medicina, alla musica e di recente anche alle scienze e all'economia. Però la finalità più tipica è la divulgazione della cultura umanistica. Ne è un buon testimone il progetto ambizioso che abbiamo presentato alla Regione e che si intitola Dal Rinascimento all'Umanesimo Contemporaneo. Era un concorso, l'abbiamo presentato, la Regione lo ha apprezzato e lo ha premiato con un congruo contributo di cui avevamo enorme bisogno, quindi è stato benissimo che sia arrivato. Ecco, oggi abbiamo con noi il professor Francesco Bruni, che ringrazio per averci onorato della sua autorevole presenza. Dico poche cose: professore emerito di storia della lingua italiana, già docente in varie università, la ultima era a Foscari di Venezia, presidente già dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana, socio tutore di istituzioni prestigiose. Mi limiterò a citare l'Accademia della Crusca e l'Accademia Nazionale dei Lincei. È autore di varie opere letterarie che appaiono sull'invito che abbiamo mandato. Professor Bruni commenterà, dico una parola io, una satira di quel grande esponente dell'umanesimo cinquecentesco che è Ludovico Ariosto. Metterei in evidenza un aspetto che non verrebbe spontaneo associare a questo immaginifico autore dell'Orlando Furioso, che viene in genere percepito come un sognatore distaccato dalle minuzie della realtà quotidiana. Emerge infatti dalla satira uno spirito pragmatico, ben inserito nella realtà del suo tempo, di cui puntualmente sottolinea i difetti, offrendo due interpretazioni molto diverse, ma entrambe significative, della cultura umanistica del tempo. Beh, questa serata la dobbiamo al professor Elvio Guagnini, che non ha certo bisogno di essere presentato, e che io ringrazio perché ci onora ancora del suo preziosissimo contributo, sebbene degli impegni gravosi non gli consentano più di dirigere la sezione lettere del Circolo. Ma confidiamo di poter contare anche in futuro il suo preziosissimo appoggio. Grazie.
Bene, ma a questo punto non mi resta niente da dire perché ha detto già tutto lui, e sulla satira e su Francesco Bruni. Io posso dire che Francesco Bruni, che con Francesco Bruni ho un rapporto di amicizia da molti anni, che è uno dei colleghi migliori che io ho conosciuto, perché vedete, sulla nostra strada noi ne conosciamo tanti, va bene, poi naturalmente sono quelli che restano anche quando non li incontriamo ogni giorno, ogni settimana o per le scale di un'istituzione, però ci restano perché ci ricordano anche delle iniziative culturali. Francesco Bruni, che è perugino, è stato insegnato in varie università italiane, poi da ultimo è stato, come è stato ricordato, a Ca' Foscari, e devo dire che a Venezia, come tutti i professori, come dovrebbero fare tutti i professori, ha subito, come dire, legato anche con la città e con le istituzioni culturali, ha dato molto, devo dire, alla città, perché per molti anni ha diretto i corsi di formazione per italianisti stranieri alla Fondazione Cini all'Isola di San Giorgio, che erano corsi frequentatissimi appunto e molto citati anche in giro per il mondo, insomma nei vari paesi, perché tutti gli italianisti quella volta facevano a gara per avere delle borse di studio per poter andare a frequentare questi corsi magnifici che lui organizzava. Beh, a parte questo però, cioè questo è uno dei meriti laterali, è stato anche presidente del Centro Interuniversitario di Studi Veneti, CISVE, di Venezia, che all'epoca era una sorta di consorzio, unione di tutte le università del Triveneto, proprio nel periodo in cui questo centro poi ha messo in piedi un archivio anche degli scrittori veneti. E però, insomma, il suo lavoro è stato, come dire, laureato in letteratura italiana con Salvatore Battaglia all'Università di Napoli, però poi ha sempre lavorato nel campo della storia della lingua, d'altra parte storia della lingua e letteratura, insomma, chi insegna letteratura non può non essere uno storico della lingua, chi insegna storia della lingua non può non essere anche uno storico della letteratura, almeno quelli che valgono, naturalmente. Ecco, così come oggi non si può fare il professore di letteratura italiana senza essere un comparatista, perché altrimenti, come dire, la prospettiva è una prospettiva molto limitata. Tra l'altro Francesco Bruni ha scritto degli importantissimi manuali proprio sull'italiano, sulla storia della lingua italiana, della cultura italiana appunto in tutte le sue forme e varietà, e ha avuto poi una particolare attenzione anche all'italiano professionale e alla comunicazione, proprio all'italiano come lingua di, non come lingua di cultura, ma come lingua di comunicazione, tant'è vero, ne parlavamo un momento fa, che assieme a Serena Fornasiero e Silvana Tamiozzo Goldman ha dato vita proprio ad alcune, ha firmato e ha ispirato alcuni libri molto importanti e anche divertenti su chi voglia conoscere la lingua anche sotto questo aspetto comunicativo. Benissimo, quando mi era stato detto di questo progetto sull'umanesimo e il Rinascimento, io ho subito pensato a lui, va bene, ai suoi studi, che sono studi di largo campo dal punto di vista cronologico, e devo dire che ho avuto subito un regalo, perché la proposta che mi ha fatto è stata di parlare di questa satira, che, come vedrete, le satire dell'Ariosto, purtroppo anche l'Ariosto non è molto conosciuto quanto dovrebbe, ma purtroppo le satire anche meno, per quel vecchio pregiudizio che ancora grava sull'Ariosto, che le satire costituirebbero un'opera minore, cosa che mi fa un po' ridere, perché, insomma, se voi le rileggete tutte e sette nel loro insieme, ecco, io poi ho fatto anche, mi ricordo, un corso proprio su questo argomento, l'insieme di questi satire costituisce un'opera che ha una sua compattezza, omogeneità e anche grande sicurezza di progettualità. Proprio lui aveva in mente una certa cosa quando le ha scritte. Questa satira, ecco, questo non voglio dire altro perché lo dirà lui molto meglio di me, però devo dire, questa satira è straordinaria proprio. Tra l'altro è la satira, dal punto di vista cronologico, è l'ultima delle satire, però, e anche questa è una cosa piuttosto importante, poi tra le tante operazioni che l'Ariosto ha fatto, ha posposto la penultima, l'ha fatta diventare ultima, quella famosa in cui rifiuta di andare a fare l'ambasciatore e parla del suo amore e della ragion pazza che lo spinge a ritirarsi dalle cariche pubbliche per dedicarsi anche alla vita privata, una cosa che mi è molto cara, proprio l'idea di questa ragion pazza, vedete l'Orlando Furioso, la ragion pazza, vabbè, l'Ariosto era uno che sapeva ridere, sorridere, eccetera, ma come tutte le persone che sanno ridere e sorridere, perché gli altri spesso non lo sono, era una persona profondamente, dico una persona prima di uno scrittore, profondamente seria, appunto, e una persona capace di capire anche il senso della vita. E questa satira di cui ci parlerà lui è interessante perché è quella, dal punto di vista cronologico, è quella conclusiva. Poi nel montaggio delle satire invece si trova a essere la penultima, e c'è una ragione anche per tutto questo, vabbè. Questo potrebbe essere un argomento di un'altra lezione. Ma in ogni caso questa è una satira importante perché è una satira in cui si parla, sì, intanto è la satira in cui per la prima volta si parla dell'umanista, si usa una parola che poi è entrata nel nostro lessico, e lui lo spiegherà molto meglio di me, ma poi soprattutto è una satira in cui si parla di questioni deontologiche, di come si parla della responsabilità degli intellettuali, di cosa dovrebbe essere un intellettuale, del suo comportamento, cioè è un discorso sul sempre, ma anche su quel presente di quella cultura. Vedrete, appunto, è un testo, per chi non lo avesse presente, perché poi magari lo avete letto tanti anni fa, non lo ricordate, lui adesso ce lo ricorderà, è un testo bellissimo che ci comunica delle cose di grandissima attualità, come sempre, come del resto anche l'Orlando Furioso. Certo. Io ci trovo delle cose di grandissima attualità. Bene, grazie.
Bene, ringrazio per l'invito, per le parole troppo generose del Presidente e del vecchio amico Elvio Guagnini, e devo dire l'Ariosto tra i classici italiani è il mio autore preferito e quindi ho proposto questo testo e, prima che mi dimentichi, mi sono fatto prestare, te lo restituisco subito, un volumetto con un ottimo commento e testo alle satire. È un volumetto delle Einaudi pubblicato un po' di anni fa che ho visto essere in commercio per 10 euro o 11, certo. Quindi insomma
fatto poco.
Fatto da Cesare Segre, noto studioso dell'Ariosto. La nostra cultura, ma anche quelli che comunemente si chiamano eventi, dipendono molto spesso dal calendario dei centenari. E nel 2016 ricorreva il centenario della prima edizione dell'Orlando Furioso, che uscì nel 1516 e poi fu rifatto nel 1532. E allora in quell'occasione si fece una bella mostra a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, che però aveva un titolo che a me non convinse e non convince. C'erano moltissimi oggetti, moltissime rarità che venivano dai musei di tutta Europa, perché l'Italia un po' ha venduto, un po' ci sono state sottrazioni del patrimonio culturale nel passato. Non c'era allora il nucleo dei carabinieri specializzato nel recupero delle opere d'arte, e quindi la mostra era bella, però le avevano dato un titolo a occhi chiusi, e c'era un quadro dove si vedeva un cavaliere con la sua bella corazza, sognante, con gli occhi chiusi, un cavaliere quindi che non combatteva, ma chissà, aveva delle fantasie che non ci vengono spiegate. Ora, fantasia l'Ariosto ne aveva da vendere, cosa che però non gli impediva di tenere gli occhi bene aperti, perché senza tenere gli occhi bene aperti uno scrittore non so come possa fare. È un po' questa moda, diciamo, del sogno, della fantasia, anche può essere interessante, profonda, ma anche un po' gratuita. Vabbè, non voglio fare. La satira ci porta, come tu hai accennato, ci porta invece in un ambiente realistico, e devo dire che molto realismo si trova anche nell'Orlando Furioso, del quale non voglio parlare. Ricordo solo che questo Ariosto sognatore che vuole stare a casa sua a pensare alla letteratura è uno che conosceva, è vissuto in un tempo tremendo dell'Italia, è vissuto nel pieno degli anni nei quali l'Italia era la posta in gioco tra le due massime potenze dell'epoca, la Francia di Francesco I e l'impero sul quale non tramontava mai il sole di Carlo V. Ariosto, il giorno dopo la sanguinosissima battaglia di Ravenna del 1512, vinta dai francesi a un prezzo tale che dopo la vittoria i superstiti dell'esercito francese tornarono in Francia perdendo quello che avevano acquistato, Il giorno dopo questa sanguinosissima battaglia, soprattutto a causa delle nuove tecnologie belliche, che allora erano i cannoni, di cui gli estensi di Ferrara erano su cui puntavano molto gli estensi di Ferrara che li prestavano ai loro alleati, e dicevo, l'Ariosto il giorno dopo è andato sul campo di Ravenna, il poeta che aveva gli occhi chiusi, e ha visto la strage, la carneficina. E questo è solo un episodio. E prima di entrare in argomento, se no non la finisco più, lui ha anche assistito al passaggio delle consegne tra il predominio francese e il finale predominio di Carlo V. Tant'è vero che a Carlo V, non lontano dalla morte, Ariosto portò un esemplare in pergamena dell'Orlando Furioso del 32. Però lasciò tutto quello che aveva scritto sui francesi e che risale al poema del 1516. Quindi insomma, sapeva quello che succedeva, e se non l'avesse saputo non sarebbe stato il poeta che è. Ma veniamo alle satire, o più esattamente alla satira di cui ha già detto belle cose Elvio Guagnini. Queste satire sono inaugurate da una crisi che ebbe Ariosto, una crisi, diciamo, non personale e professionale. In che senso? Il padre di Ariosto era già parte del sistema di governo estense del duca di Ferrara, Ercole I. In effetti la famiglia degli Ariosto veniva da Bologna e un ramo di questa famiglia si stabilì a Ferrara. Come campavano i letterati all'epoca, nel Rinascimento? Non c'erano i giornali, non c'era la televisione, queste cose, che non c'era l'editoria, c'era, ma c'era soprattutto a Venezia, meno, molto meno a Ferrara. Ma in generale la posizione sociale del letterato non era stabilizzata. Il letterato era un po' uno che doveva collaborare con il principe, raccontargli delle cose interessanti, svolgere missioni diplomatiche. E Ariosto, grazie a questo padre già inserito nell'elite di governo, il padre era a capo di una fortezza, delle molte fortezze del piccolo stato estense, dicevo, grazie all'essere già introdotto di famiglia, prese servizio con gli estensi, che erano quelli importanti, erano due. Uno era il duca Ercole, potere politico, l'altro era il cardinale Ippolito d'Este, perché le grandi famiglie avevano sempre un cadetto che non poteva prendere il potere politico laico e che veniva destinato a cariche importanti nella Chiesa di quell'epoca, che è una Chiesa non ancora moralizzata dal Concilio di Trento, che viene dalla seconda metà del secolo, quando Ariosto è già morto. Questo cardinale Ippolito era più un uomo di guerra che un uomo di religione. Per lui Ariosto svolse numerose missioni. Ricordo solo, per capire un po' l'atmosfera dell'epoca, la precarietà che c'era nel fragile sistema di potere dei piccoli stati italiani, ricordo solo che, avendo una volta portato delle proposte per conto del cardinale Ippolito a Giulio II, un papa un po' guerrafondaio che prese varie iniziative belliche sulle quali non mi soffermo, Giulio II era il grande mecenate di Michelangelo, era gente che capiva le cose, però insomma era piuttosto irascibile, E insomma, minacciò Ariosto di buttarlo nel Tevere, alla faccia della, come dire, dello scudo del diplomatico, no? Che non, va bene che abbiamo visto, cioè abbiamo visto, sappiamo di un giornalista ucciso in un'ambasciata, ma questa è cronaca nera recente. Sicché Ariosto, ventre a terra, lasciò Roma e quindi insomma la vita dura la conosceva. Allora, che cosa succede? Che nel 16 Ariosto pubblica l'Orlando Furioso in prima edizione, nel 17 Ippolito d'Este, il suo padrone, il suo datore di lavoro, deve togliersi dai pasticci politici del momento e viene promoveatur, rutta moveatur, viene mandato come vescovo nella remota Ungheria. Siamo nel 17, un anno dopo la pubblicazione del poema, e Ippolito dice alla sua famiglia: accompagnatemi in Ungheria. Devo dire che anche la famiglia cardinalizia è un aspetto socio-culturale, scusate la parola, sociale e culturale, molto caratteristico del Rinascimento. I cardinali avevano delle corti, i cardinali erano ricchi, avevano delle corti, per farvela breve, la corte del cardinale Ippolito contava 112, se ricordo bene, addetti, da quelli che provvedevano al vestiario della famiglia, a quelli che curavano i cavalli, a quelli che dovevano divertire il cardinale, agli amministratori, insomma era un piccolo stato nello stato. Ariosto disse no, non andò in Ungheria, e non perché fosse pigro. Il cardinale non gliela perdonò e lo licenziò senza dargli né pensione né liquidazione, come userà fare fra poco da noi. Allora Ariosto si trovò a spasso, ma si mise, poi entrò presto al servizio del fratello, cioè il duca Ercole. Il licenziamento dell'Ariosto è all'origine di una crisi, e di questa crisi, di una crisi personale e di reazione al trattamento, perché lui aveva fatto il suo lavoro, non era stato a occhi chiusi, tanto per prendere il titolo di cui sopra, e non, insomma, entrò un po' in crisi, non che si facesse illusioni sulla generosità dei suoi signori, però insomma le satire nascono in quel momento e poi lui le scrive nel corso degli anni. Veniamo finalmente a quella di oggi. Conta 300 versi, ma non abbiate troppa paura, solo un po', perché io ne leggerò solo una parte, altrimenti ci vorrebbe troppo tempo, e farò una breve sintesi delle parti che salteremo. Allora, come si fa? Ho bisogno di un soccorso, perché non mi ricordo qual è il tasto da premere. Non c'è la segretaria? Va bene, intanto posso andare a
stare. Ci chiede segretaria, tenterà di...
Ah, mi dispiace di disturbare lei.
Un maestro del proprio.
Se no io ti do...
Ah, è questo? No, questo no. Ah, eccolo qua, bravissimo. Basta cliccare qua adesso, sì, va bene, grazie.
È bastata la presenza?
Eh? È bastata la presenza?
No, ecco qua.
Gli stregoni funzionano.
Allora, questa satira è stata scritta e indirizzata a Pietro Bembo, che era un po' la figura eminente della cultura dell'epoca. Dove si trovava Ariosto quando scrisse la satira? Era governatore della Garfagnana, una regione l'ultima regione verso ovest dello Stato estense ai confini con Lucca e con la stessa Firenze, una regione appenninica, dove l'autorità dello Stato estense arrivava molto a stento. Ariosto aveva 12 soldati, 12, una forza militare di 12 uomini, ma molto più forti erano i fuorilegge che giocavano a sconfinare tra lo Stato estense in Garfagnana, la Lucca, Firenze, dagli Appennini calavano su stati diversi. E Ariosto rimproverò il Lucca di essere troppo debole nella applicazione della legge, che spesso noi facciamo le grida, come diceva Manzoni, tutti lo ricordano, le pene severissime e poi le pene non si applicano. Pare che succeda ogni tanto anche oggi, ma lasciamo perdere questi facili accostamenti. Mentre era impegnato duramente in un governo, e lui fu molto bravo, era anche il rapporto con il grande Guicciardini, che governava anche lui le regioni di confine, quindi insomma la storia è più ricca di quanto spesso la raccontiamo. Mentre era in questo mondo poco civile, molto arretrato, molto violento, dove l'autorità dello Stato arrivava in maniera debolissima, lui pensa a suo figlio. Ebbe due figli naturali da donne diverse e poi si sposò molto più tardi con una donna vedova. Il secondo dei figli naturali si chiama Virginio e sembrava al padre che promettesse bene per gli studi umanistici. Dove lo faccio studiare? Il figlio in parte era con il padre durante il suo governo della Garfagnana. Pensò di scrivere al sommo umanista dell'epoca, perfetto grecista, perfetto latinista, Pietro Bembo di Venezia, perfetto scrittore in volgare. Le prose della volgar lingua sono state uno dei più forti contributi alla diffusione, grazie alle stampe di Venezia, del volgare italiano, che oggi è cambiato ma che comunque discende da questa storia di cultura elevata. E allora dunque queste satire sono caratterizzate da varie componenti che non ricorderò, se non alcune che riguardano la nostra satira di oggi. Una componente polemica, se no che satira è se non c'è polemica, no? Se non c'è critica. Manca invece quello che è frequente nelle satire, manca il rimpianto del mondo di prima. Una volta si stava bene, c'era la giustizia e oggi il mondo va in rovina. Ariosto questo atteggiamento non ce l'ha. Invece ha una forte carica polemica e una componente autobiografica, mi pare che tu lo accennavi, perché ogni satira è diretta dall'io di Ariosto a un tu. Se scrivesse liriche, il tu sarebbe femminile. Scrivendo satire, la poesia lirica, no? Se scrivendo le satire, il tu è inevitabilmente o quasi maschile. In questo caso, dicevo, Pietro Bembo. Lui che cosa vuole dal Bembo? Vuole che il Bembo trovi un bravo insegnante per il figlio e punta molto sulla dottrina, ma ancora di più punta sulla dirittura morale, per dirla con parole un po' antiquate, ma comunque ancora si possono usare, sulla dirittura morale, sulla onestà del maestro. I maestri dell'epoca facevano scuola privata, si facevano pagare per il loro impegno professionale e arrotondavano l'incasso ospitando, tenendo a dozzina, come oggi si dice a proposito degli ospedali, prendendo come dozzinanti alcuni dei loro allievi. L'università e gli studi avanzati normalmente erano per i maschi, le donne, sulle donne adesso si lavora moltissimo, ma insomma avevano all'epoca di Ariosto un ruolo marginale, almeno negli studi di latino e di greco. E dunque succedeva spesso e volentieri che i maestri approfittassero di questi ragazzi sodomizzandoli. Questo insomma è la verità, ed è questo anche. E allora Ariosto insiste molto sull'onestà del maestro e naturalmente anche sulla sua dottrina. Ma a che serve tutto questo? Ecco, quello per cui adesso ho fatto un po' di prologo, adesso andiamo un po' più svelti, quello che Ariosto vuole è la formazione dell'uomo, quell'obiettivo che nel mondo di oggi si dovrebbe ridefinire, data il fortissimo cambiamento che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado hanno subito e subiscono in Italia, come anche in buona parte del resto del mondo, almeno di quello occidentale di cui siamo un po' più informati. Bene, allora, Bembo, io vorrei, quindi c'è il tu del destinatario, c'è un po' il taglio dell'epistola dunque, che è di origine oraziana, perché Orazio ha scritto le satire e ha scritto anche le epistole, e questi due fili vengono a intrecciarsi, come è stato osservato da Cesare Segre, appunto in quel suo commento, vengono a intrecciarsi insieme con altri fili di cui però parlerai tu, se no non la finisco più, perché mi facevi un accenno molto interessante prima, sono due fili che si intrecciano nelle satire. Bembo, io vorrei, com'è il comun disio dei solleciti padri, dei padri solleciti che si preoccupano dei loro figli, io vorrei, com'è il comun disio dei solleciti padri, vedere le arti che esaltano l'uomo, che lo esaltano, non perché diventi un esaltato, ma perché tirano fuori il meglio di quello che l'uomo può fare. Un paragone canonico degli umanisti, e già di Cicerone e degli antichi, ma lasciamo perdere, era che l'uomo si distingue dagli animali per due doti. Una è la parola, e ancora non siamo riusciti a dargli torto, e una è la ragione. Allora, Bembo, io vorrei, cioè non è che lui vuole esaltare il figlio come un superuomo, questa è la vera formazione umana. Io vorrei, come il comun disio dei solleciti padri, vedere le arti che esaltano l'uomo tutte in Virginio mio. Voglio il meglio della formazione, della pedagogia, della, dicevano i greci, della paideia, da pais che è il ragazzo, no? E perché di esse arti in te le miglior parti vedo? Poiché tu sei il meglio di queste arti, e perché di esse in te le miglior parti veggio e le più, di questo alcuna cura per l'amicizia nostra vorrei darti. Qui viene fuori anche il valore dell'amicizia, ma andiamo avanti. Però, dice, continua, non credere che io voglia romperti le scatole per dirla alla buona, che ti voglia dare dei compiti difficili. Non crede però che esca di misura la mia domanda è discreta, non è indiscreta, e cioè che io voglia tu facci l'ufficio di Demetrio o di misura, non voglio che tu faccia il mestiere di Demetrio Calcondila. Uno, c'era stato l'afflusso dei dotti greci a Venezia e in Italia, a Venezia per motivi di navigazione e poi a Firenze e in tante altre città d'Italia, dei dotti bizantini che lasciavano Costantinopoli destinata a cadere preda dell'espansione imperialistica ottomana. E quindi la nostra cultura italiana, già padrona del nuovo latino riscoperto nei classici, si arricchì anche del greco, grazie anche a questa emigrazione intellettuale di questi poveri greci che non avevano il becco in un quattrino e l'unica cosa che potevano portare sbarcando dai barconi era qualche prezioso codice greco. Non avevano, quando l'imperatore andò, l'ultimo imperatore di Costantinopoli andò in persona a cercare aiuto, gli italiani videro come sono messi male in arnese, come sono poveri, non hanno sfarzo neanche quelli della corte, ci avevano le pezze, si sapete dove. Ecco. Dunque, non voglio che tu faccia il lavoro di Demetrio Calcondila o di Marco Musurro, altro greco venuto in Italia, lui era originario di Creta. Ti chiedo solo che pensi e che discorri teco, qui discorrere significa che tu rifletta con te stesso, che tu ci pensi sopra, ma solo che pensi e che discorri teco, e saper dagli amici anche Procacci, e che ti informi presso i tuoi amici, se in Padova o in Vinegia, città vicine a Ferrara, e alcun buon greco, c'è qualche bravo greco, quindi di lingua madre, diremmo noi, di lingua prima, buono in scienza e più in costumi. Qui costumi è la morale e si riferisce a quello che ho anticipato, il quale voglia insegnargli, che abbia voglia di insegnare, un professore che lavori, che si impegni, e in casa tener seco e tenere con sé il figlio, che è un figlio che gioca fuori casa, perché la casa ce l'ha a Ferrara. Dottrina abbia, ecco, adesso questo è il profilo del perfetto insegnante. Dottrina abbia e bontà, le due cose vanno insieme, anche se sono distinte, perché si può avere bontà ed essere ignoranti, o si può essere colti ed essere dei mascalzoni. Quindi, però, lui vuole la coppia delle due virtù. Dottrina abbia e bontà, ma principale sia la bontà. Pensate, lo dice Ariosto, un grande letterato, ma non mette in cima il monte di Parnaso. Senza una salda mentalità civile, non si può costruire una cultura degna del nome, ma principale sia la bontà, che non vi essendo questa, se manca la bontà, né molto quella alla mia stima vale. Se non c'è la bontà, la dottrina mi si svaluta. Ma si legge qua?
Ma ci sono sovrapposizioni.
Lo so, anche io le vedo.
Sì, ma solo lassù, nella
sono un pezzetto.
Maria. Perché c'è scritto fare click. Fare click si inventa nel primo verso.
Ah, e allora voi mi fate,
non
mi
è
fate lavorare al computer a vuoto.
No, ma solo
scusatemi, vabbè, mi ero fatto anche aiutare per evitare questi pastroni.
No, ma niente, solo la prima, primissima.
Ah, sì,
dunque, qui dove siamo?
Fare più.
Tanto legge
lei,
lasciarsi.
Vado giù? No, vabbè, ve lo leggo via. Sì, c'è. Dunque, so ben che la dottrina fia più presta a lasciarsi trovare che la bontade. Fia è una parola arcaica e significa semplicemente sarà. È più facile trovare uno dotto che uno buono, forse perché chi è dotto tende ad abusare della sua dottrina, del suo prestigio, il professorone, sapete queste cose, sappiamo, no? Insomma, queste cose. So ben che la dottrina fia più presta a lasciarsi trovare che la bontade. Sì mal, così male, l'una nell'altra oggi si innesta. Le due doti viaggiano separate. O nostra male avventurosa etade, poveri i nostri tempi, dice Ariosto. Male avventurata, cioè sventurata la nostra età, che le virtudi che non abbia misti vizi nefandi si ritrovi in rade. È raro trovare le virtù senza che queste siano accompagnate da brutti vizi. Senza quel vizio, adesso parla di quello che ho già anticipato, son pochi umanisti. Qui, come diceva giustamente Elvio, è la prima volta che in italiano viene fuori la parola umanista, che c'era già nel 400 in latino, e come vedete sorge in un contesto un po' critico. Non sono moltissimi gli umanisti onesti, ci sta dicendo Ariosto. Senza quel vizio son pochi umanisti, che quel vizio che fece a Dio forza, nonché persuase, di far Gomorra e i suoi vicini tristi. Quel vizio della perversione sessuale, per cui le città di Sodoma, da cui Sodomita e Gomorra, furono distrutte dal fuoco divino. E si salvò solo uno, giusto, l'unico giusto. Dio mandò fuoco dal cielo, che uomini e case tutto consunse, ed ebbe tempo appena Lot a fuggir. Solo Lot era l'unico giusto della città, ma la moglier rimase, così dice la Bibbia. La moglier è una parola che troviamo sia a nord che a sud dell'Italia, ed è la moglie naturalmente. La moglie si voltò a guardare e si diventò una statua di sale. E oltre questa nota, oltre questo vizio della sodomia, naturalmente c'è anche Dante dietro, no? Dante aveva previsto tra i sodomiti la pena dei sodomiti, dove aveva trovato il suo maestro, guarda un po', un'altra volta un maestro, Brunetto Latini, che aveva anche lui quel vizietto di abusare degli studenti. Dunque, dicevo, oltre questo vizio della sodomia, molti umanisti hanno anche il peccadiglio di Spagna, il piccolo peccadiglio GL che rende lo spagnolo LL, la cui pronuncia llamar, che significa chiamare, ed è quindi qui è fotografata la pronuncia spagnola. E qual è questo peccadiglio? Il peccadiglio di Spagna gli attribuiscono agli umanisti, e cioè che non creda in unità dello spirito il padre e il figlio. Gli attribuiscono la miscredenza, cioè non credere all'unità e trinità, che è il dogma fondamentale e più difficile e incomprensibile della fede cattolica. Quello che Dante vede nell'ultimo canto del Paradiso, i tre volumi e uno. E poi continua, ma non mi posso, mi sto trattenendo forse un po' troppo, continua con altre considerazioni molto interessanti che parafraso per non prendere troppo del vostro tempo, solo un poco troppo, non troppo troppo. E dicevo, Dice, in fondo noi non facciamo filosofia, dice Ariosto, perché chi specula filosoficamente può sbagliare, perché si inerpica su pensieri, problemi, soluzioni molto ardue. Ma tu, dice Abemmo, del qual lo studio è tutto umano, vedete che torna umanista e in chiave un po' dubbia, ma adesso loda lo studio tutto umano. Ma tu, del qual lo studio è tutto umano, e sono i tuoi soggetti i boschi e i colli, e qui ci sono i bellissimi paesaggi delle foreste dove si cercano, si perdono, si ritrovano, si fuggono, si inseguono i cavalieri dell'Orlando Furioso. Allora, quali sono questi soggetti? E sono i tuoi soggetti i boschi e i colli, il mormorar di un rio che righi il piano, cantare antichi gesti, cioè gesta, imprese, le imprese degli eroi, dei cavalieri. Sentite questa che è notevole. E render molli con preghi animi duri, e commuovere chi ha il cuore duro di pietra, e far sovente di false lodi i principi satolli. Bellissimo. Satollare i principi di false lodi. Quello che lui ha fatto nell'Orlando Furioso appena pubblicato, badate che queste cose non si potevano dire pubblicamente, non a caso le satire furono pubblicate un anno dopo la morte di Ariosto, in una stampa clandestina, ferrarese, veneziana, alla macchia, non lo sappiamo. Penso che anche Ercole avrà avuto un carattere meno, come dire, autoritario del fratello Ippolito, ma anche Ercole non gli avrebbe perdonato all'inizio del Furioso: piacciati generosa Erculea prole, Ercole come capostipite dei grandi guerrieri duchi di Ferrara, ecco. E allora dice, tu che ti occupi di questi argomenti non devi romperti la testa sulla Trinità. Chi lo fa, chi nega la Trinità, non è che abbia un vero interesse al problema, continua la satira, che è una satira di costume, che colpisce alcuni aspetti della moda, modaioli dell'umanesimo, diremmo oggi modaioli. E chi dice che non crede alla Trinità o non crede all'immortalità dell'anima, che era una questione seria e discussa tra Padova e Bologna nelle facoltà di artes, che non erano le arti ma erano la filosofia. Dicevo, dunque, chi non ha, questi che dicono, che fanno la parte del minoritario virtuoso che frusta tutto il resto della maggioranza che non è abbastanza avanzata, sono cose ritornanti nella storia, lo fanno più per moda che perché hanno davvero un interesse e una competenza filosofica, la sparano, diremmo oggi, un po' alla buona. Ecco, quindi questa cultura ha un'idea molto precisa di quello che è la cultura alla quale lui vorrebbe che il figlio fosse educato, e invece le mode più superficiali, più banali, e non c'erano i mezzi di comunicazione di massa che abbiamo oggi, ma nelle élite c'erano diffusi evidentemente questi vezzi, questi modi di apparire originale. Poi c'è anche una satira presa in giro degli umanisti che si cambiano il nome latineggiando. Un grande critico molti anni fa ha definito gli umanisti una casta, perché appunto hanno questo stile che li differenzia dal resto della società. E comunque, insomma, lasciamo, credo di dovermi avviare alla conclusione. E allora lui traccia, il mio vuole essere più un invito alla lettura, perché sapevo che non avrei potuto parlare di tutto quello che si dovrebbe dire, ma questo ci tengo a dirlo. Fatte queste considerazioni, tra l'umanesimo onesto e competente e quello, e con un ethos, con una morale, un'etica, e invece gli aspetti più superficiali per impressionare il prossimo, lui fa una sua autobiografia intellettuale e racconta la sua vita in alcune non in moltissime terzine. E che cosa dice? Dice che suo padre aveva ben 10 figli e che lui era il primogenito. Quando muore il padre, lui non è più un ragazzino, cioè aveva circa 25 anni, 24-25, quando muore il padre si trova sulle spalle il peso di sistemare i 9 tra fratelli e sorelle, sposare decentemente e onestamente le figlie femmine e trovare un lavoro per i più piccoli. E in un'altra satira dice una cosa molto divertente, che gli avessero tagliato gli organi riproduttori al padre, sarebbe stato meglio se si fosse fermato prima a fare tutti questi figli. Bravo Ariosto. Lì si rifà al mito di Crono, che divorava, faceva i figli con Gea la terra e poi se li mangiava finché non gli tolsero i testicoli e la cosa. Vabbè, insomma, questo e lo dice, no? Fa gioca tra la sua esperienza personale e questo moccolo che manda al padre con la scenografia dell'antichissima mitologia. Primordiale questa, quando il cielo si unisce alla terra, il coito, è quello che loro vedevano, questo pensiero mitico primitivo. Vabbè, ci sarebbe moltissimo da dire, ma tagliamo, vengo a chiudere. Allora, lui a quell'età nella quale dovette abbandonare gli studi, si era impadronito della cultura latina. Però capisce che la cultura greca è diventata importante e lui non ha avuto il tempo di continuare i suoi studi. Anche perché, dice, prima ho studiato il latino, i latini miei, dice, cioè i miei cari autori latini. E poi tocca ai greci, io non ho avuto il tempo, non ho avuto il modo, spero che mio figlio abbia sorte migliore. Come i buoni padri e le buone madri, Ariosto si augura che i figli riescano meglio di lui e non peggio. E quindi questa chiacchiera che concludo, spero di aver detto più o meno quello che pensavo di infliggere, con cui pensavo di affliggervi, e quindi ve li ho inflitti, perdonatemi. Questa lettura dell'Ariosto mi pare interessante in sé e per sé, per chi ama la letteratura, una letteratura nutrita di idee, e anche perché oggi noi ci troviamo in tanti paesi, Italia inclusa, di fronte, come tutti sanno, ha un drammatico problema educativo di istruzione e di formazione etica, usiamo la parolaccia, morale, usiamo la parolaccia. E naturalmente non si può prendere la satira di Ariosto e darla a un ragazzo di oggi, ma chi insegna, chi è genitore, genitrice, chi è nonno o nonna può fare qualcosa, e forse anche parecchio, proponendo una cultura che abbia dei significati, perché questo è il segreto della formazione, perché noi oggi, insomma, nell'inglese education significa l'istruzione tecnica. Questo significato, che fino a qualche decennio fa era estraneo alla educazione in italiano, ha ormai, basta vedere i documenti ministeriali, si è infiltrato anche nel nostro italiano educazione, dove educazione sembra semplicemente, mica è poco, l'istruzione professionale. L'istruzione professionale è una cosa sacrosanta, però da sola non basta. Credo che le cronache quotidiane ce lo dicano fin troppo ogni giorno. Vi ringrazio. E perdonate il PowerPoint un po' abortito.
Insomma, è sempre una cosa emozionante sentir leggere l'aeroporto. E soprattutto vi siete resi conto, appunto, di come prima accennavo al fatto della sottovalutazione delle satire, certo, anche nelle storie letterarie correnti, certo, nella scuola, purtroppo, sì, diciamo, mentre le satire sono veramente un'opera non minore, un'opera maggiore, poi soprattutto se la confrontiamo con la generalità della letteratura italiana, perché sono un'opera capitale, e in particolare questa satira qui, proprio perché in questa satira qui vengono fuori tutti questi problemi, grazie di questa chiacchierata, per la forma con cui che tu hai dato a un discorso che però coinvolgeva la politica, la cultura,
la letteratura,
i gruppi intellettuali, e così via. Cioè hai raccontato delle cose che di solito vengono raccontate in maniera molto oscura e complicata, e l'hai detto in maniera come se l'avessi raccontato.
I problemi,
ecco,
sono...
parlando, ecco, e questo veramente io ti sono molto grato.
Grazie.
Perché, no, e dobbiamo essere poi grati all'Ariosto che ci fa parlare di queste cose, certo, perché questo è veramente un testo straordinario che pone tutta una serie di problemi che lui ha messo. Intanto questa faccenda, le satire vengono pubblicate dopo la morte dell'Ariosto,
un anno,
e quindi sono qualcosa di privato, il che ha causato qualcosa di equivoco, perché per esempio Benedetto Croce, quando parla delle satire dell'Ariosto, beh, insomma, parla di un Ariosto minore, in tono minore, quasi in veste da camera o in pantofole, cioè una cosa, cioè quegli scritti, come dire, mentre si occupava di pubblicare l'altro, questo lo teneva nel cassetto. Già, ma no, non è che lo teneva nel cassetto, forse perché era un'opera molto impegnativa da un certo punto di vista. Però vorrei anche aggiungere una cosa, che mentre lui teneva nel cassetto queste satire, perché era una specie di bilancio autobiografico della sua esistenza, dove lui parla anche delle rinunce che fa, per esempio di andare ad Agria, cioè a Eger, al seguito del cardinale Ippolito. Io sono andato in Ungheria a vedermi dove sta Eger, sì, perché volevo vedere se corrispondeva questa idea di questo luogo terribile dove lui avrebbe maturato il catarro, dice proprio così, sì, perché usa i termini veri,
e poi parla
che lì
della puzza,
fa freddo,
dei piedi,
la puzza dei piedi della gente, eccetera.
È la vita quotidiana.
Viene fuori questa vita quotidiana in questo modo, e devo dire che girando per Eger, dove ci sono peraltro...
Hai sentito la puzza?
No, no, ho bevuto dei vini buonissimi, perché a Eger fanno i vini migliori in Ungheria, soprattutto quelli rossi,
certo,
ma soprattutto ci si rende conto di una cosa di cui ci si rende conto subito in Ungheria, che l'Ungheria è una grande spianata dove quando arriva il freddo è inevitabile, così come dove quando arrivano le armate dei carri armati, arrivavano dall'Unione Sovietica, avevano il terreno aperto, certo, per conquistare tutto il paese, è indifendibile, va bene, Difatti vedete anche è un territorio bellissimo da vedere, e contemporaneamente perché ci sono gli orizzonti aperti. Beh, ma a parte questo, devo dire, nelle satire noi troviamo i rifiuti, troviamo se stesso, però attenzione, perché non parla male degli altri nelle satire, coinvolge sempre se stesso, cioè c'è sempre lui nel gruppo anche a commettere i peccati di cui accusa gli altri, compreso quello di aver piattito dai potenti determinate cose, anch'io l'ho fatto, va bene, dice, eccetera. Però si capisce benissimo che mentre dice questo, dice: ho cercato di farlo, mi è andata anche male, tra l'altro, però queste cose non sono da fare. E cioè, ed è una rappresentazione veramente etica, potremmo dire, di questo suo mondo. Però la cosa interessante è questo, che se noi andiamo a leggere invece l'opera scritta non in veste da camera e con le pantofole come volevo, perché Croce, come dire, ha esercitato in un certo senso una specie di terrorismo nei confronti di questo testo, nel senso che lo ha un poco messo da parte rispetto al grande capolavoro, cioè era la politica, era quello che rendeva anche grande Croce da un certo punto di vista, però lo portava qualche volta alla sottovalutazione delle opere o una lettura, come dire, anche deviata, che anche nell'Orlando Furioso noi troviamo delle cose coraggiose, fin dall'inizio, cioè fin da quando lui dedica al cardinale Ippolito il proprio lavoro, dice: beh, leggilo se avrai tempo, ma mi pare che di tempo non ne hai molto, e forse insinua l'idea che magari questo qui non avrà voglia di leggere. Ma poi c'è qualcosa di più, cioè quando il grande inglese maldestro che cavalca, che cadeva sempre da cavallo, ma poi lo mandano su col cavallo alato, con il grifo, lo mandano sulla luna, insomma, nel mondo Astolfo, della luna.
Astolfo,
sì, certo, Astolfo era l'inglese maldestro, sì, che è Astolfo, tra l'altro, è british, molto british, ed è l'alter ego di Ariosto, perché Ariosto si rappresenta in questo personaggio che è molto elegante ma molto maldestro contemporaneamente. Questo è anche il bello, Ariosto gioca molto su queste cose qui, ma lo manda lì, e poi lì, come sapete, tra le altre cose che trovate in questo mondo lontano dal nostro, dove noi siamo arrivati molto dopo l'ippogrifo, lì si svolge un colloquio con Giovanni Evangelista. Attenzione, mica l'ultimo degli arrivati, l'Evangelista, cioè uno che ha scritto i Vangeli, attenzione, perché è il poeta che parla con l'Evangelista, e parlano insieme da colleghi. Sentate bene, perché anche l'Evangelista dice: in fondo sono scrittore anch'io, sì, certo, va bene, certo. Siamo scrittori, va bene, e parlano insieme. E di che cosa parlano? Parlano di una cosa che è molto vicina a questa satira, perché parlano proprio del potere della poesia, perché appunto lì si dice appunto come la poesia può, attenzione, perché questo viene subito dopo l'elogio che è fatto degli Este, subito dopo viene questo episodio, dopo aver elogiato gli Este arriva questo episodio dove si dice: ma in fondo i poeti hanno un grande potere. State attenti voi politici, Augusto, ma più o meno la stessa cosa, dice, perché se Didone viene ritenuta magari una donna poco seria, o se Nerone viene preso per un uomo terribile, cattivo, eccetera, eccetera, questo è dovuto ai poeti. Attenzione, signori, perché noi abbiamo il potere anche di buttarvi giù in qualche modo dal vostro piedestallo. Che messo lì in questo grande poema,
e invece Augusto ebbe i poeti amici.
Ecco. E Augusto ebbe i poeti amici, e invece va su, va bene, su e giù, appunto, dipende dalla poesia. E allora la poesia è veramente, e anche qui in questa satira sesta, come dire, abbiamo l'elogio proprio del poeta e della poesia, perché i poeti sono i fondatori delle città, certo. Sono quelli che ammansiscono le fiere o che fanno rotolare i sassi per fare le mura delle città, eccetera, eccetera, ma i poeti sono anche quelli, come dire, che poi fanno sì che gli uomini forti, che possono essere violenti con gli altri, diventino civili, cioè la poesia come fondazione di civiltà. E allora, no, è bellissima, perché questa satira è tutta da leggere, andate a casa, prendetevi le satire dell'Ariosto e leggetevele, o se no compratevele, non so se sia ancora in circolazione.
Sì, l'ho trovato in rete.
L'hai trovato in rete, benissimo, perché questo libro, vedete, è nato dal fatto che io ho chiesto a Cesare Segre, volevo fare un corso sulle satire dell'Ariosto e gli ho telefonato, gli ho detto: senti, ma la tua edizione Einaudi Ricciardi, avevano fatto quelle edizioni, quegli estratti, sì, che costavano poco, dico, non è più accessibile. Eh no, dice, ormai esaurito. Dico, perché non ristampi questa cosa? E lui, insomma, dopo, senza dirmi niente, mi ha fatto la sorpresa di farmi trovare, per quando io ho fatto il corso l'anno dopo, questa edizione, che poi è stata rifatta, rimaneggiata, eccetera, a costo 10 euro. Vedete, è una cifra che molti spendono per cose, neanche una pizza forse vale quanto questo libro, che è invece preziosissimo, e in cui ci sono queste cose, queste considerazioni. Tra l'altro, giustissimo, cioè, perché c'è il problema dell'onestà unito alla bravura e alle qualità scientifiche. Dice, perché, io scusate, ve lo traduco in linguaggio moderno, ma insomma il discorso è questo: ci sono molte persone di grande cultura che non sono buone, ci sono delle persone buone che non hanno cultura. Cioè l'ideale del saggio, dell'umanista vero, non quegli umanisti che fanno quei peccati, che si mettono i nomi finti o che fanno gli eretici per scherzo perché è la moda, vedete? C'è l'idea dello chic, dell'intellettuale chic,
l'elite,
va bene, che fa le cose per la moda, va bene. Mentre addirittura Lutero, che viene citato in questa satira,
Fra Martino
viene considerato meno peccatore degli snob che fanno gli eretici, perché almeno lui puntava in alto, e quando si punta in alto perché voleva cambiare la religione, pensate a quando viene scritta questa satira. Lui cita Lutero e sembra quasi difenderlo, perché dice: quando si vuole andare troppo in alto si capisce che poi si è come accecati dalla luce e si cade giù. Vedete, ci sono degli elementi di straordinaria importanza. Grazie veramente per questa
grazie
per aver riproposto questo testo, che è un testo che tutti noi dovremmo trovare lì vicino, tenerci vicino, perché è un testo che ci dice veramente molte cose. Io, rileggendolo oggi, ho ripensato a un nostro caro collega, che era Sergio Romagnoli, un grande italianista dello scorso secolo, studioso di Dante, studioso di De Santis, del caffè, della cultura illuministica, di Nievo e così via. E allora mi ricordo che noi eravamo amici, io una volta gli avevo telefonato per chiedergli consiglio circa una chiamata, una cosa che si doveva fare, e allora lui si era divertito e mi aveva detto: allora, prima cosa che devi fare, devi accertarti nella sede da cui viene questo professore che sia uno che fa il suo dovere facendo lezione regolarmente, prima cosa. Seconda cosa, che abbia dottrina, cioè che abbia prodotto delle cose scientificamente valide. Ma non dimenticarti la terza cosa, che è più importante di tutte, è che abbia un buon carattere. Mi ha detto, perché se non ha un buon carattere, quel professore ti arriva e disfa tutto quello che tu hai fatto in anni, decenni di lavoro. Vi dico io che è vero, che è una cosa molto vera questa, e io lo ricordo ancora con grande affetto, proprio per avermi detto queste parole. E quando io leggo questo testo dell'Ariosto, perché lui dice bontà o bontade, e tu traducevi onestà, che è onestà, cioè c'è l'onestà ma c'è anche la bontà, c'è anche il buon carattere di cui Sergio Romagnoli, c'è uno disposto a parlare con gli altri, ad ascoltare, a sentire, a far crescere nei giusti principi, nei giusti valori della vita e così via. È una satira straordinaria, proprio veramente. Grazie Francesco,
grazie
di avertela riproposta così bene, e soprattutto di aver introdotto anche questo Rinascimento, perché questo umanesimo e Rinascimento, no? Le storie della letteratura poi mettono muri, muretti, eccetera, eccetera. Noi abbiamo buttato giù i muretti, perché qui si parla degli umanisti, siamo in pieno Rinascimento, con tutte le crisi che questo comporta, perché attenzione, perché qui c'è anche il discorso, c'è la crisi anche degli intellettuali, insomma, valore del lavoro degli intellettuali, un'idea della deontologia, come ci si deve comportare, perché non è una cosa da poco, ma credo che forse i nostri amici, visto che siamo qui a chiacchierare, avranno voglia di aggiungere qualcosa, o tu magari.
Beh, io vorrei ringraziare per questa bellissima serata. Non saprei cosa dire, se non che questo umanesimo del Cinquecento poi chiaramente è degradato con il tempo. Mi pare che soprattutto lì si dice, insomma, o si legge che la tecnologia, no, attualmente è talmente assediata da tutte le parti, per cui è come se avesse assegnato al singolo individuo più che una diciamo un'etichetta non va bene, un contenuto umano, cioè di uomo nel suo insieme, ma più che altro catalogandolo come un membro attivo della società, perché lui è, non so, un meccanico oppure un ricercatore o è questo e quello, cioè questa come la definiscono, macchina biologica, che sarebbe diventato l'individuo leggero, naturalmente, sarebbe diventato l'individuo oggi. Tanto che c'è questa proposta, no? Di uno che si chiama Sino, mi sembra, che è questo umanista, è morto nel 2010, tutte cose che leggevo, naturalmente, non sono qui, per scienza infusa. Questo Sino sarebbe un promotore di un umanesimo attuale, che però sembra un'utopia, perché ha dettato tutta una serie di regole che sono perfette in sé per sé e che dovrebbero, a suo parere, diciamo, costituire una realtà meravigliosa in cui appunto l'uomo torna a essere un po' il centro, no, dell'attenzione di tutta come persona, non come tecnico o diciamo come rotella che serve all'ingranaggio generale e socio-economico, ma come individuo, come persona, come era l'umanesimo e solo originario. Solo che tutta questa cosa mi pare che in realtà sia realmente un'utopia, perché questo detta una serie di principi che nella realtà non trovano alcuna applicazione, né si vede come potrebbero. Per cui quello che è difficile è pensare che come progredisce appunto la tecnologia attuale, ci sopraffa tutti, perché insomma ci sopraffa, no? Siamo assediati per ogni dove dalla tecnologia. Non si capisce come potrebbe esserci una retromarcia che possa condurre di nuovo una considerazione dell'uomo nel suo insieme, in termini appunto umanistici, ecco. È chiaro che questa è una domanda, è solo una considerazione, ecco, che non so se condividiate,
Posso dire che lei mi ha fatto venire in mente quel filosofo un po' anziano, ma ancora verde, che scrive spesso, ogni tanto, sul Corriere della Sera, Severino, il quale parla per l'appunto della supremazia o della dittatura della tecnica. Per cui tutto quello che tecnicamente si può fare, si fa. E non voglio aprire discorsi sui quali io mi fermerei presto, ma la genetica può essere ed è rivoluzionata dalla tecnica, e non si riesce a trovare quel limite che non si può o non si deve sorpassare. Per cui vige la morale, io faccio quello che gli pare, che mi pare, che mi sembra da noi essere ormai l'idea della democrazia. Democrazia è dove ognuno fa quello che gli pare. Ma se tutti poi vanno, insomma, basta leggere le cronache quotidiane e si vede, insomma, no, abbiamo fatto grandi progressi negli ultimi decenni, ma certi problemi della cronaca nera veramente orribili ormai vengono accettati. La televisione ci fa un pianto di coccodrillo. Ecco, io dico solo una cosa, perché se no non, può, insomma, non voglio mi ricordo quella ragazzina che qualche mese fa è stata stuprata a Roma, no? E allora uno dei nostri politici più importanti, perché si era venduta per la droga, insomma ce ne sono, anche ieri è successo qualcosa di questo tipo. E allora la risposta del mondo politico o di qualche politico, ma gli altri sono stati rigorosamente zitti, è mandiamo la polizia a controllare quest'area degradata. Certo, intanto la polizia arriva sempre dopo, la si manda dopo il disastro, ma io penso che con tutti i difetti dell'Italia di 30 anni fa, chi avesse detto una cosa di questo genere sarebbe stato criticato, perché è chiaro che la polizia ci vuole, ma il problema non è solo di polizia. Questa ragazza aveva 16 anni, era figlia di una madre anche lei drogata, si vende, insomma, e di fronte a tutto questo io sento, per usare una frase fatta che va di moda da qualche anno, un silenzio assordante. Piangiamo lacrime di coccodrillo, mettiamo i fiori sul punto del disastro e domani succede di nuovo. Non va bene questo tipo di società, e non è un problema solo italiano, eh? È generale la cosa, che io sappia, almeno nel mondo occidentale. E Ariosto avrebbe qualcosa da dire in proposito, però anche noi possiamo dire qualcosa, o fare,
sì.
Vabbè, insomma, sì. Mi ha provocato lei, eh?
Sì, e soprattutto, come dire, quello che è straordinario in questo testo è che parla di sé e della propria vita, come dire, queste considerazioni che coinvolgono cardinali, duchi, il potere, perché il problema del rapporto col potere e il problema del rapporto tra l'intellettuale e il potere, scusate, sono termini che si usano spesso a sproposito, però qui c'è, perché è una, sotto le parole anche scherzose certe volte dell'Ariosto, anche nell'Orlando Furioso, in realtà c'è un discorso serissimo, profondo, eccetera. Qui, per esempio, nelle satire coinvolge se stesso, parla della sua disperazione che lo porta anche a desiderare la morte in certi momenti, proprio quando si tratta di affrontare la vita quotidiana anche in termini di sopravvivenza con i fratelli da amministrare e così via.
Ma poi è riuscito a piazzare, a ottenere questo consiglio.
È tornato molti anni dopo, ha scritto una bella lettera al Bembo, di nuovo, mi pare proprio prima di
morire. Stai dietro a mio figlio.
Stai dietro a mio figlio, che intanto era andato a Padova a studiare anche lui legge. È perché anche l'Ariosto studiava legge, sì, però non ne poteva più perché voleva scrivere,
e Bembo abitava,
voleva fare altre cose. Bembo abitava a Padova, e poi Bembo, attenzione, Bembo non solo, Bembo era veramente un uomo di potere da tutti i punti di vista,
con prestigio enorme
che utilizzava sia dal punto di vista della modellistica letteraria, perché lui in fondo fissa delle regole che fino alla Rivoluzione francese, con tutti gli aggiornamenti di rito, continuano, perché la cultura del classicismo in Italia è fondata sul Bembo. Ma poi il Bembo è un uomo di potere in senso proprio assoluto, va bene, prima tu parlavi anche delle donne, va bene, ma anche certi accenni ai personaggi femminili che hanno un ruolo solo di spettatrici nei dialoghi, insomma non hanno un grande ruolo, negli Asolani,
sì. Ah, pensavo invece.
Bembo è quello che detta le regole dell'amore, appunto, attraverso i dialoghi degli Asolani, e poi le regole della lingua italiana, della tecnica letteraria anche da adottare se si vuole raggiungere un certo livello, naturalmente. La strada dell'Ariosto sarà una strada ben diversa, sarà la strada, è la strada del comico anche, perché certo. Va bene, cioè, che era una categoria, come dire, che non trovava un grande spazio, anche se era un uomo di grandissima cultura e così via, e anche le satire, come dire, in un certo senso hanno subito tutto questo. però moderno proprio in questo, perché è un uomo che sa intrecciare la grande cultura umanistica anche con una nuova prospettiva anche comica, umoristica, ironica, ma profondamente seria della vita, un po' quello che succede altrove con Shakespeare, che mescola il tragico e il comico, cioè sono quei grandi personaggi che veramente cambiano la fisionomia di una cultura. Non è un caso appunto che Hegel nell'estetica metta l'Ariosto, attenzione, qui sì, c'entra il discorso nostro, lo mette come il capofila di quel grande rivolgimento della cultura, cioè è una pagina bellissima dell'estetica, che poi viene copiata, viene ripresa e sviluppata da De Sanctis, anche nei suoi scritti di estetica, perché l'Ariosto è l'inizio del romanzo moderno, insomma, cioè cominciano a sgretolarsi quegli ideali della cavalleria che erano alla base della poesia epica, e con la poesia cavalleresca si introducono quegli elementi che poi verranno ulteriormente disgregati e porteranno a un avanzamento anche moderno in Cervantes, cioè sicché c'è una linea Ariosto-Cervantes, appunto è da lì che comincia anche una prospettiva moderna di lettura dei personaggi. E come vedete, a proposito della cultura umanistica, rinascimento, eccetera, che è il tema, come dire, di questi incontri. Va bene, ma questa pagina di Hegel è una pagina straordinaria proprio perché l'Ariosto è messo lì, cioè è la grande transizione alla cultura moderna. E l'ironia ariostesca, come dirà De Sanctis, poi è lo strumento di questa modernità, cioè anche essere capaci di ridere, sorridere o guardare ironicamente, cioè ironia significa poi presa di distanza, eccetera, capacità di guardare obiettivamente le cose. No, per questo le satire sono un testo molto intrigante da questo punto di vista, perché ci coinvolgono i lettori.
Ariosto ci ha dato un sacco di soldi per fargli la propaganda.
Sì.
È tutta pubblicità.
È un uomo pratico.
Sì. Però, insomma, dico.
Anche adesso gli serve poco, forse.
Però queste satire che lui poi teneva nel cassetto, attenzione, se noi andiamo a guardare dal punto di vista filologico, i manoscritti, eccetera, su cui lui fondava anche lo sviluppo per la pubblicazione delle satire, ci sono correzioni continue, cioè non era un'opera scritta occasionalmente a lato di,
no,
era un'opera centrale che aveva un suo senso nella sua esistenza, nella sua economia sì, culturale, sì, ben inteso. Signori, grazie, allora,
grazie a voi
e buona serata con l'Ariosto.